Life. Obiettivo benessere.
Buongiorno, buongiorno. Il nostro obiettivo è il benessere, allora andremo in due direzioni diverse oggi. La figura del padre, analizzeremo questa figura così importante anche perché, lo sapete, è la festa del papà, il 19. Il trucco e la sua evoluzione, invece, prendendo spunto da Cosmo, prof. Questo sarà il nostro percorso della trasmissione di Life e cominciamo subito con la dottoressa Monica Morganti, psicologa e psicoterapeuta, che ci aiuta a ragionare il padre. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
La figura paterna della nostra società, sicuramente una figura di grande importanza per la crescita psicologica, affettiva, però oggi varrebbe proprio la pena, visto anche il periodo che ci ha portato all'attenzione una serie di storie, ragionare il padre e il figlio maschio, perché è un grande rapporto che si costruisce nel tempo, immagino, dottoressa.
Sì, diciamo che si parla molto in questi giorni di una società senza padri.
Esattamente.
Questo, diciamo, è il tema difficile di questi giorni. Vale questa considerazione sia nel rapporto con i padri e le figlie femmine, diciamo in qualche modo a maggior ragione nel rapporto con i figli maschi. Perché? Perché per il figlio maschio il padre non è soltanto il padre e quindi la funzione della disciplina, delle norme, ma è anche l'identificazione col modello adulto verso cui deve tendere. Quindi quando manca questa figura nel rapporto al maschio le complicanze sono maggiori.
Sicuramente, io avrei tante domande e tante osservazioni che sicuramente possono ragionare il padre, ma soprattutto oggi vorrei che lei ci facesse vedere proprio una conversazione tra un padre che parla al figlio maschio, a cui deve dare una serie di rappresentazioni, deve essere un uomo forte, deve essere un uomo deciso, un uomo che guida. Però non è sempre facile, a volte si diventa padri in momenti delicati della propria vita, magari dove tutta questa forza, questa determinazione non c'è, oppure si diventa padri in momenti in cui si è particolarmente forti, per cui questi ragazzi vivono inseguendo il loro padre.
Dunque, diciamo, è un po' più complicato, nel senso, il problema è che noi viviamo in un momento storico, ormai da un po' di tempo, in cui per gli uomini è difficile identificare qual è il ruolo paterno. E quindi, al di là del momento in cui proprio io divento padre, è l'immaginario dell'essere padre che si è andato perduto. Quindi, quando prima facevo quella riflessione sull'autorevolezza e l'autorità,
certo.
Allora, diciamo che i padri di oggi non vorrebbero essere i padri di allora, quelli che erano autorevoli, no, autorità, scusi, ma e quindi quelli che davano delle regole come se fossero degli ordini, dei comandi a cui non si poteva disubbidire, eccetera. Il problema è che a questa mancanza di autorità si è andata sostituendo il nulla. C'è una pseudodemocrazia che in realtà lascia i giovani in balia di domande emotive, di senso, perché non hanno un interlocutore che dia loro delle risposte. In questo senso gli uomini di oggi, gli uomini adulti, hanno difficoltà ad essere autorevoli, mentre invece il padre deve essere autorevole necessariamente.
Questa è sicuramente quello che le volevamo sentir dire, o comunque tracciare in qualche modo, perché sa, fare delle domande sul padre, raccontarlo, è vero che il padre è profondamente cambiato. Adesso il padre è presente, è una figura quasi diciamo più materna, se mi passa questa espressione, è molto più vicino alla crescita di un bambino, è presente, legge la favola, c'è e si capisce perfettamente che ci vuole essere, tra l'altro, ma ci sono dei rapporti che si consumano invece nel dolore, nel silenzio, nella differenza. Sull'identità di genere il padre come reagisce, come in qualche modo si mette in gioco con il proprio figlio maschio, secondo lei?
Beh, diciamo che gli uomini hanno una difficoltà generale rispetto alla dimensione dell'identità sessuale, quindi questo è legato anche, penso, addirittura per quanto riguarda il tema dell'omosessualità, no? Che rispetto, insomma, ad altri aspetti dovrebbe sembrare ormai scontata,
certo.
Cioè, perché l'omosessualità mette in discussione quella che è l'identità culturalmente stabilita e quindi spesso per i padri questo diventa minaccioso per loro, a cui si aggiunge anche, in parte, una comprensibile preoccupazione per come la società risponderà arriverà, no? Ad esempio all'ipotesi di un figlio omosessuale. Quindi c'è una paura per se stessi e una paura per il figlio. Certamente c'è anche da dire che nonostante siano passati gli anni, gli uomini non hanno una grammatica per parlare delle emozioni. Quindi hanno una connessione maggiore con il loro cuore, questo sicuramente sì, però hanno una scarsa alfabetizzazione, diciamo, no?
E che devono, che devono in qualche modo maturare, perché è un fatto culturale, vero dottoressa? Credo che non ci sia un altro percorso.
È un fatto culturale, in questo senso il rapporto con le donne è molto importante, in questo caso voglio dire il rapporto con le madri, con le proprie mogli, diciamo, diventa molto importante, so che il rapporto genitoriale andrebbe veramente costruito insieme. E questo richiede una grande disponibilità alla comunicazione, che questo è un altro dei problemi dei nostri tempi, spesso non c'è, cioè c'è poco tempo per il contatto reale.
Lo so, noi potremmo parlare, elencare tutte le difficoltà, diciamo, ma ci sono troppi bisogni e c'è una grande necessità di esempio. Allora un padre che è stato un piccolo uomo con le sue esperienze in realtà può dire ai miei tempi, e quello già vuol dire che non accetta il cambiamento. Invece bisogna in qualche modo andare verso i ragazzi, ascoltare, entrare nel loro mondo, non giudicarli. Questo potrebbe essere un approccio sicuramente interessante, ma difficile da mettere in pratica, proprio perché dobbiamo sempre mantenere quell'equilibrio tra autorità e autorevolezza, dottoressa, a cui lei faceva riferimento.
Sì, in realtà ci sono due aspetti problematici. Il punto è che il presente dei nostri figli è ancora per noi un oscuro futuro. Cioè, parlo per noi che siamo ancora giovani.
Siamo
negli ultimi 20 anni, sono cambiate così tante cose che è anche difficile proporre modelli ai figli, perché parliamo dei linguaggi proprio simbolici, pragmatici, completamente diversi. Quindi c'è una grande difficoltà nell'adulto di poter interloquire con i figli su un presente che per noi è ancora difficile da scoprire. Dall'altro c'è un bisogno degli adulti di essere amati dai loro figli e quindi questo li rende ricattabili. Questa è una grande fragilità degli adulti di oggi, cioè hanno un grande bisogno che i figli in qualche modo li riconoscano come portatori di significato, e quindi spesso cedono a dei ricatti, diciamo, educativi che danneggiano tutti.
Io è inutile andare indietro per dire che un tempo la donna aveva il compito di mettere al mondo il figlio, e il padre quello di metterlo nel mondo, però in realtà è ancora molto così. Allora, per certi versi, è ancora in questa differenza tra madre e padre, c'è il virtuosismo, diciamo, familiare. Io non so se lei è d'accordo, ma credo che sia un ragionamento che bisogna ancora continuare a fare. Solo che esprimere atteggiamenti di affetto e di tenerezza è molto un tratto dei nuovi padri di oggi. Il problema è rappresentare quella forza di cui i ragazzi hanno bisogno. Come li possiamo aiutare?
È proprio quella. Perché altrimenti sembra che la dimensione della tenerezza è una dimensione di debolezza o fragilità.
No, assolutamente, sono due lati, diciamo, sono due facce dello stesso ragionamento.
Diciamo che più che la forza, quello che manca ai figli, ai giovani di oggi, è la definizione delle regole. Cioè il problema reale di questa nostra società è che nessuno si vuole più assumere la responsabilità di definire quali sono le regole. E questo è veramente molto devastante per un giovane, perché il giovane come ognuno di noi, ma insomma il giovane di più, si deve muovere all'interno di un confine per poterlo magari anche superare, ma ha bisogno di un confine che contenga le sue emozioni. E invece gli adulti non ce la fanno in questo momento a dare il confine. Questa è la vera fragilità di questa società.
Leggendo questo lungo racconto, diciamo, sul padre e documentandosi, abbiamo trovato che Freud si era accorto che il figlio maschio ama il padre, lo ammira, però contemporaneamente si mette anche in competizione con lui, come dire che bisogna vincere anche questo gioco innato, diciamo, che è molto maschile, no? Crescendo. Bisogna dire delle cose ai padri adulti, ma bisogna dirle anche ai giovani.
Sì, diciamo che il problema è che i padri adesso hanno molto bisogno di essere amici dei loro figli.
E questo non so se va bene.
Secondo
lei
non
va bene per niente.
E quindi questo fa sì che il padre soffra la competizione del figlio, capisci? Cioè la vuole evitare per mettersi in un'altra dimensione, ma invece quella è una competizione che serve al figlio per crescere, che poi verrà superata nel tempo. Ma siccome i padri sono soli emotivamente, e tra l'altro c'è molta meno socialità reale, no? Quindi in qualche modo il figlio adolescente o il giovane figlio è quello con cui si fanno anche delle cose, in questa nuova dimensione che ha anche un suo fascino, si perde, a differenza dei ruoli che invece dovrebbe rimanere sempre.
Però quando si parla di ruolo paterno non si ha molto chiaro il peso, la centralità della funzione anche oggi, dottoressa, nonostante ne abbiamo parlato tanto, adesso ci sono discussioni di vario genere, perché un papà su misura non esiste, ma soprattutto non esiste l'idea di perfezione neanche in questo ruolo, perché noi l'abbiamo detto tante volte per le madri, ma credo che per il padre ci dobbiamo spendere un po' di più.
Sì, dunque tu dici, l'idea di perfezione è un'idea, noi diremmo, nevrotica per
esattamente,
definizione.
Assolutamente.
Cioè, l'essere umano è per definizione imperfetto, altrimenti, come dico ai miei pazienti, saremmo dei droni, che
va
mi piacciono
bene,
molto,
bene.
Ecco. Quello che diceva lei prima, secondo me, è molto importante, che proprio è, la funzione del padre è di mettere il figlio o la figlia nel mondo. Questa è una funzione archetipica, come si dice, simbolica,
certo,
seppure riaggiornata,
no?
E quindi in questo senso il padre buono, sufficientemente buono in termini psicologici, è colui che è in grado di mettere il figlio nel mondo.
E allora, siccome è un grande compito e il padre ha bisogno di essere ragionato a lungo, non certo velocemente, intanto abbracciamo tutti i nostri padri, no? Facciamo gli auguri con questo piccolo ragionamento, non vogliamo far altro che celebrare un ruolo fondamentale nella nostra vita e amare ancora quanto è possibile il nostro padre. Grazie davvero alla dottoressa Monica Morganti, psicologa e psicoterapeuta, che tra l'altro lei ha scritto proprio un libro, E tu che uomo sei? In qualche modo l'uomo si interroga su se stesso e sicuramente quando si interroga fa delle cose straordinarie.
Grazie. Ah, certo, la consapevolezza è sempre una
grande via. La ringrazio davvero.